which is for, casa.
Cerco di dirvi qualche cosa che inquadri un po' il cammino per quelli di voi, anche che sono totalmente nuovi, quasi, in modo da poter realmente sfruttare al meglio questa opportunità di condividere insieme questi giorni. Dalla comunione con il coniuge alla solitudine con chi e come condividere. È un titolo nel quale ci sta tutta la vostra storia passata, presente e futura. La storia di un separato che intende guardare in faccia la sua situazione e fa le scelte. La prima, la storia passata, perché non si può non far riferimento, voi stessi sentite molto spesso il bisogno di parlarne, di ritirar fuori quello che vi è accaduto, la vostra storia si nota continuamente in tutte le circostanze. La storia della separazione fa parte della vostra storia, non si può far come non ci fosse stata. E quindi rischiate nella vostra storia di vedere soprattutto gli aspetti negativi, ma c'è anche la storia di una bellezza, della bontà degli inizi, o anche oltre gli inizi. Non va dimenticato che ci sono stati momenti belli, significativi, di quando eravate fidanzati o giovani sposi. Poi le prime percezioni di fatiche, o di sospetti o paure, con i quali la comunione entra in fidanzazione. Credo che tutti voi sareste nelle condizioni di ridescrivere proprio le vostre prime percezioni di quando avete intuito che poteva accadere qualcosa di peggio, quando avete cominciato a chiedervi ma sarà possibile andare avanti così, come potrò resistere in questa situazione. Poi per alcuni l'alternanza di comunione intensa di coppia o di solitudine pur vivendo nella coppia. Questo è uno dei casi più frequenti, alti e bassi che fanno protrarre la situazione per anni con la speranza di potersi riprendere, però momenti terribili di solitudine dove ci si chiede cosa sto a fare ancora qui, che significato ha essere accanto a quest'uomo, a questa donna, accelerazioni o rallentamenti della vita di coppia, soste brevi e prolungate dove sembra che non ci sia più nulla e poi riprese di speranza, fino a sorprese amare che vengono dall'esterno, sorprese amare che sono venute o vengono dall'interno della coppia, che fanno traballare e mettono a dura prova la comunione coniugale. E si comincia a pensare che non è possibile andare avanti così. Ognuno di voi ha il proprio film interiore di queste cose che vanno appena accennando. La ricerca di consigli, di aiuti esterni, di tutti i tipi, dall'amica, dallo psicologo, all'avvocato, al sacerdote, a qualche gruppo al quale si appartiene o che si intravede come un gruppo serio, ognuno qui ha fatto le proprie scelte nel confrontarsi e chiedere consigli. E poi la decisione che può essere avvenuta al singolare o può essere avvenuta al plurale. Al singolare dove la decisione è stata presa da uno dei due, o lentamente o improvvisamente, guarda che io la settimana prossima me ne vado. O il solito discorso, io non ti amo più. Oppure decisioni prese al plurale, sì è meglio che non stiamo più insieme, è impossibile. È possibile che andiamo avanti, la decisione è fatta da tutti e due. Nella misura in cui queste ultime tappe si consolidano, si evolvono, si formano le squadre di chi è con lui e di chi è con lei. Ognuno prepara il suo terreno, che può essere, cambia qui sempre, può essere con i parenti, con gli amici, con alcuni amici e altri con altri, con conoscenti, con appoggi, si formano le squadre, per cui reciprocamente o prima ancora di separarsi, durante la fase di tensione ultima, o dopo separati, già appaiono le squadre. Come mai non mi saluta più tua moglie? Perché ha capito che tu sei la squadra contraria. Come mai non mi saluta più tuo marito? Perché ha capito che sei dalla parte della moglie. E così si creano queste contrapposizioni. Contrapposizioni che vanno soltanto ad aumentare la drammaticità di quella persona o persone che si trovano coinvolte dentro questa sofferenza terribile. Io paragono la sofferenza della separazione, la paragono, la faccio simile all'inferno, per certi versi. Si provano sentimenti, voi potete insegnarmi, di disperazione, di non vita, di non senso. Perché dico queste cose qui? Non solo alla luce dell'esperienza di tanti incontri di persone in separazione o neo separate, ma perché se penso a ciò che è la coppia, immagine e somiglianza di Dio, penso che la non coppia è la non immagine e la non somiglianza di Dio. Se la coppia è un vertice espresso di Dio, la separazione è comunque un abisso che fa percepire qualcosa di duro, di terribile, di sofferto, di faticoso. E così con la separazione, la solitudine che era già iniziata, ora prende corpo e visibilità a terra. Per dire quasi una banalità, no? Quanto tempo siete stati sole o soli prima della separazione, anche se eravate in coppia? Quante ore, quante giornate, quante notti, dove vi siete sentiti pienamente soli, anche se eravate ancora a letto con un coniuge? È in questa solitudine che prendono spazio condivisioni varie o condivisioni conquistate perché si vuole o condivisioni subite e tutto il dinamismo relativo ai figli. Andiamo allora alla storia presente. La storia presente della solitudine che cerca di recuperare la vocazione alla comunione, perché nessuno nasce per essere solo. Anche le vocazioni che sembrerebbero vocazioni alla solitudine, come i monaci, le moniche e le monache di clausura, sono vocazioni profondamente comunionali. Vuol dire avere maturato una relazione con il mondo, con la società, con la Chiesa, così intensa da poter dire ogni attimo della mia vita è preghiera per, è servizio di voi. Quindi occorre una profonda, una grande maturità, ma è sempre comunione. Anche chi si separa cerca, vuole recuperare questa dimensione di comunione, chiamiamola più superficialmente comunicazione, ma per noi cristiani è qualcosa di più, si chiama comunione, è intravedere dentro le nostre relazioni qualcosa di più coinvolgente, qualcosa che ci mette dentro un circuito di amore che è appunto simile a quello trinitario. La solitudine del separato ha varie fasi evolutive e quasi spontanee, anche se è importante che il separato nell'arco di un po' di tempo, e qui non esistono scadenze, 1, 2, 3, 5 anni, non si sa, individui chiaramente dove vuole arrivare. Sembrerebbe una banalità, hanno visto separati anche dopo 10 anni che sono lì che galleggiano. Cosa fai? Ti risposi? No, sai, ma no, non ho già avuto abbastanza di uno, però se, sì, voglio essere aperto se per caso capita una situazione. Ti risposi? No, io non vorrei sposarmi, ma non mi sento, cioè questo galleggiare, che credo che sia questo che impoverisce anche la vita di tanti separati, perché non riescono a dire ma io dove voglio, cosa fare nella mia vita di separato. Ma io voglio seguire i miei figli, ve lo diranno quelli più competenti, e non c'è niente che può distruggere la vita di un figlio come avere un genitore, sia lui che lei, ossessivo, che vive per il figlio, perché è come creargli un debito sulle spalle. Io ti ho fatto crescere fino a 30 anni, adesso non abbandonerai tua madre sola, che ti ha allevato da sola. Quindi essere molto attenti, non è certamente una scelta, io non la metto neanche in considerazione quella di vivere per i figli. Certo che dovete esercitare il vostro ruolo, papà e mamma, comunque dove siete, non c'è dubbio su questo. Ma dovete pensare a voi stessi, che tipo di vita io, dove voglio andare, che maturità penso di avere, di cercare, che obiettivo mi propongo come persona separata. E il rischio è, come dicevo prima, di galleggiare, di trovare soddisfazioni passeggere, no? Che sono piccoli approcci di una settimana, 2, 1 mese, una vacanza a solitudine assoluta fatta di simil convento, di simil frate e o suora, senza riuscire a dire ma io posso trovare una maturità dove, come? La prima fase, in genere la prima che accade, è l'isolamento da tutti quelli che si sono schierati con il coniuge da cui ci si è separati. È la fase non di guerra aperta, ma comunque proprio di ostinazione, di ostilità. Quello là non voglio più vedere, quella perché? Perché c'è stato questo schierarsi. Ma talora avviene anche una forma di isolamento ecclesiale o sociale, Che figura faccio io andare in chiesa? Cosa possono dire? Sì, è vero, io ho ragione, sì, ma gli altri non lo sanno. Poi magari trovate il prete anche che non vi fa la comunione, sbagliando perché non sa come si trattano, gestiscono queste cose, oppure agli occhi delle amiche che prima vi stimavano perché eravate le amicizie di coppia che c'erano, le cene con altre coppie, e ricomincia proprio a ripiegarsi su se stessi e entrare in questo isolamento, auto-isolamento, un po' per quella risonanza che c'è all'esterno per quello che vi è accaduto, un po' perché anche voi sentite meno il desiderio di andare, così anche a livello sociale talora. Adesso molto meno, perché è più facile sentirsi dire ma sei ancora insieme? Cioè è più lo stupore a trovare certe persone ancora insieme con il marito o con la moglie, che non ti sei separato. Guarda, è stato bene, io da quando mi sono separato ho trovato pace. È più facile questo nel contesto sociale. Ma ciò che è più profondo nel separato è la solitudine che provoca sensi di fallimento, di frustrazione, di colpa, di rabbia per le persone o cause scatenanti la separazione. Questa solitudine più interiore è quella che meno viene comunicata agli altri, perché è rabbia contro se stessi. Ma come? È andato via con un'altra, ma io chi sono? Ma io non valgo niente, ma io che donna sono? Se quella lì perché ha misure un po' più grandi delle mie, ha conquistato mio marito. Ma io che ce l'ho avuto in mano mio marito 10-20 anni, cosa ho fatto? Ma come? Mia moglie è andata con un altro uomo, che io pensavo che, insomma, chi voglio la prendere? E lui ha trovato un'altra che la ama, se non è possibile. So io come fa, vedrai, resisterà poco. però io comincio a dire, ma però me l'ha portato via, però, ma io sono stato io, forse dovevo essere più attento, quindi nascono sensi di colpa, di frustrazione, di rabbia, tentando di individuare se quella volta, perché è stata quella volta che io ho cominciato a, lei ha, che io ho risposto così, che io mi ho dato uno schiaffo, che... E lì nascono le situazioni più drammatiche. È questa solitudine che rischia di essere un tarlo interiore, che si può anestetizzare con qualche gita, con qualche film, con chiacchiere tra amici, ma è un'anestesia locale e provvisoria. Se non c'è una guarigione interiore profonda, queste realtà non vengono superate. A questo possiamo aggiungere le difficoltà con i figli, che altrettanto rischiano di diventare drammatiche nella separazione. Figli che a seconda dell'età capiscono o non capiscono. Figli che si schierano apertamente o vengono fatti schierare. Quindi con ulteriori drammi, no? Guarda tuo papà cosa fa. Guarda tuo papà. Guarda come si comporta tuo papà. Non potevo stare insieme. Guarda tua mamma, hai visto? Hai visto tua mamma? Cosa fa? E costringendoli, no, a schierarsi apertamente, salvo poi aprire, spalancare ai figli la porta dello sfruttare la situazione, no? Di giocare con il pendolo. Sto bene di qui, finché sto bene di qui, sto con la mamma, poi fa dubbiare il papà, poi va il papà alla mamma, cosa che succede frequentemente. Per cui potremmo dire che in questa situazione è più facile sentire dai separati, i divorziati, è più facile sentire echeggiare le preghiere del disperato, della disperata intorno, che cerca proprio minimo di consolazione e di appoggio. Poi c'è una seconda fase. Nella solitudine opprimente è indispensabile e spontaneo appoggiarsi a qualcuno. Quindi abbiamo visto la soluzione, la solitudine nel passato, la solitudine nel presente, dopo la separazione. Andiamo a vedere come si reagisce. Nella solitudine pesantissima è indispensabile o spontaneo appoggiarsi a qualcuno, trovare qualcuno. E qui cominciano le varie prospettive. Intanto questo appoggiarsi, che può rischiare di essere prolungato e quindi di impedire alla persona di arrivare a scelte, come dicevo prima. Appoggiarsi a qualcuno per caso, a caso, incontrato in qualche circostanza, con la gita della sagra, di cosa? Sagra dell'anatra, c'è da qualche parte, c'è anche questa, l'ho incontrato, andando in gita, sì, è stato bello, ho parlato, ho detto tutto, anche lui si è confidato, anche lui, a caso con i colleghi, a caso con i vicini di casa, o al bar, in parrocchia, cioè io non ho un obiettivo, a me interessa adesso appoggiarmi. Trovo chi mi ascolta e guarda, sta lì, io come un cagnolino faccio la pipì su quella colonna lì. Perché non ho nessun obiettivo, adesso è sfogarmi. Qualcuno che mi ascolta, basta uno che mi ascolti, non conta se è cattivo, il buono, cos'ha dietro le spalle lui, che storia ha, se è una persona matura, se è capace di... Non conta, io mi appoggio. E c'è il rischio di fermarsi qui e cambiare magari persone a caso che incontro e allora mi appoggio a queste. E mi appoggio, e l'anno scorso ero più confidenza, guarda, siamo andati a mare insieme con un amico. E poi ho trovato quella signora in negozio, ma sì, mi sono trovato bene, perché insomma facciamo. E ci troviamo qualche volta a cena insieme. E passo, no? Da da una persona all'altra, anche qui senza rendermi conto di dire ma cosa voglio fare, dove voglio arrivare. Oppure invece che qualcuno a caso, qualcuno scelto. Significa rendersi conto che in una situazione così non è possibile reggere. E ci si rivolge a qualcuno che per amicizia, per preparazione o per ruolo può essere veramente di aiuto. È il caso di chi tra di voi, proprio vivendo drammaticamente questa situazione, ha scelto di appoggiarsi a uno psicologo proprio per elaborare la sua situazione e cominciare a ritrovare una identità che non doveva essere smarrita all'interno del matrimonio. Doveva vivere relazionata, ma non smarrita, a ritrovare questa identità, perché è un'identità che può essere portata avanti. È il caso dell'appoggio ad un amico già precedente, serio, con il quale magari si condivideva un ideale di vita, un percorso, un cammino, oppure il caso in cui ci si rivolge a un sacerdote. Insomma, sono varie situazioni, però scelte, oculate. Quella persona può darmi una mano, vado. Già qui fa luce un obiettivo, io voglio uscire da questa situazione, ritrovare il senso della mia vita, ritrovare una mia identità, un mio percorso. L'altro appoggiarsi rischioso, molto rischioso, è appoggiarsi a qualcuno o qualcuna che mi cerca. Non sono io a cercare di appoggiarmi a qualcuno a caso o a qualcuno scelto, c'è chi mi cerca. Per cui c'è chi cerca separate, sì, insomma, disponibili, tra virgolette, o cercando la disponibilità di qualche separato. Ci sono donne che cercano anche il separato. Ci sono persone che dicono, ma poverina, dai, mi sto vicino. E poi magari ci sono secondi scopi, ci sono altri motivi. Sono persone che si fanno vive proprio perché sanno che il separato è solo, è fragile. E qui ci possono essere interazioni che possono anche, qualcuno di queste, essere buone, ma sono solitamente relazioni, appoggi nei quali può essere nascosto un rischio per finire per fare ciò che tu non hai scelto, o comunque per pensare, ragionare e scegliere non in piena libertà, ma con qualcuno che ti ronda attorno, ma non perché dovete opporvi ad una buona occasione, chi vuole risposarsi per dire mi risposo, ma perché è giusto che tu scelga in piena libertà, consapevole di quello che tu vuoi fare. Ripeto, facendo diventare veramente le scelte tue, scelte, obiettivi che vuoi raggiungere. Terzo passaggio. Dall'appoggiarsi perché soli al condividere non solo il proprio peso o cammino, ma accogliere e condividere anche il cammino degli altri. Qui è già un orizzonte, qui c'è già un aprirsi. Non sono più San Rocco con le piaghe da mostrare, ma sono invece un altro santo, non so chi citare, mettiamo San Martino, che si dà, che da via a metà del suo mantello, solo una persona che comincia a condividere la sofferenza dell'altro. Io ho visto nel percorso di fidanzati che questo è ciò che rompe il guscio di auto-isolamento e di auto-solitudine. Quando non sto lì davanti allo specchio a consolarmi, perché guarda quanto ne ha passato, anche il mio viso è scavato, ma guarda, non ho più neanche voglia di mettermi a posto, di tenermi in ordine, perché sto soffrendo così tanto, ma guarda quanto bisogno avrei, ma almeno quell'amico si fosse fatto vivo, e faccio l'elenco degli assenti, di quelli che nella mia vita sono spariti. Cioè quando c'è questa autocommiserazione, a piangersi addosso, e qui non ci sono pannolini di ricambio, qui si rischia proprio di farsi male, invece si passa a guardare anche la sofferenza dell'altro, ma non per cancellare la propria, ma perché capisco che davanti alla sofferenza c'è l'apertura, Poi la sofferenza non è soltanto chiusura ermetica della persona, la sofferenza può diventare chiave di aiuto, di interpretazione, di sostegno, di vicinanza anche ad altri. È la fase, la chiamo io, di atterraggio del separato. Si accorge di non essere solo, di non essere solo lui a soffrire e quindi a dover piangere e raccontare di sé, ma riesce ad ascoltare con affetto le croci e le situazioni degli altri. È il momento nel quale si pone più lucidamente il fatto di trovare una via di uscita nella quale trovi significato il fatto di essere separato, che può risposarsi o ritrovare le radici profonde del proprio matrimonio e decidere di rimanere fedeli. E quando si comincia ad uscire da sé e a ritrovare una propria identità oblativa, donativa, di apertura, di amore, di servizio, che uno comincia a dire, ma allora, nel riaprirmi, nel aprirmi agli altri, avverto un attimo di sollievo, ascoltando gli altri, compiendo qualcosa di buono, un servizio, volontariato, tutto quello che volete, accorgo che mi fa bene, io mi sono una persona rinascere attraverso il volontariato alla Croce Rossa, fino a ritrovare Dio che l'ho abbandonato, proprio attraverso un servizio. Allora, riaprendo il cuore al servizio, io posso pormi e devo pormi la mia domanda, ma io, nella mia identità, posso pensare, voglio pensare di potermi risposare? E risposarmi può essere il mio futuro? Ripeto, anche al di là, dopo lo valuterò moralmente quanto e come, se, ma io devo dire quello che sentirei dentro. Se uno sente di risposarsi, deve dire, io vorrei risposarmi. Devo trovare motivi che supportino il non risposarmi. Ah. Si dice, ma non so cosa fare, cosa non fare, ma forse mi risposo, no, forse resto solo. Capite bene? È il galleggiare che dicevo all'inizio. Cioè devo dire, io come persona, nella mia identità profonda, ho bisogno di vivere con un partner, con un coniuge? Sento che quella è la mia scelta perché lì troverei la mia pienezza. È giusto che ve lo poniate, non è peccato porselo questo obiettivo qui. Quando avete fatto chiarezza su questo, allora trovate, dovete cercare i motivi, che possono essere motivi, gli altri, per rimanere fedeli. No, io non voglio risposarmi. E adesso vedremo che cosa vuol dire non risposarsi. Oppure sento che devo trovare dei motivi perché non risposarmi quando io lo sentirei. Capite che non risposarsi solo perché sennò faccio peccato e non so che cos'è in realtà la sequela di Gesù. Cosa vuol dire? Che dopo sì, non ti risposi perché sennò la morale, però te la fai con questo, te la fai con quell'altro e finisci per fare qualcos'altro. Non so se mi spiego, se sono troppo duro. Cioè, siete chiamati ad affrontare la vostra vita. Chi vuole rimanere fedele deve passare anche dal fatto di dire io come donna sento che un uomo sarebbe la mia compiutezza. Allora, lo sento, vado a verificare. Ma come? Però cristianamente mi si dice così. Sento di poter dire faccio questa scelta e mi risposo, sapendo che dopo la mia strada sarà affidarmi alla misericordia, perché non vuol mica dire automaticamente condannato, devo affidarmi alla misericordia. Oppure ho motivi forti per dire voglio seguire fino in fondo la parola di Gesù. Cioè se Gesù in voi non ha il fascino, capite bene che rimanere fedeli solo perché ho una norma, vorrei dire mettervi in gabbia. Chi sceglie di essere fedele, deve scegliere di essere fedele, perché ha trovato minimo un equivalente di un altro uomo. Capite a chi intendo? L'equivalente di un altro uomo è da Gesù in su. Perché se Gesù non ha neanche il fascino della gallina che avete fuori casa, capite bene che non... Sì, potete non risposarvi, ma rimarrete Non so se spiego. Quindi arrivare proprio a fare una scelta. Certo, questo non lo si deve fare il mese dopo la separazione. Qui possono parlare di testimoni. Va fatta dopo un anno, dopo due, dopo tre, ritrovando per primo l'identità. In questo caso, per esempio, del non risposarsi, la fedeltà può essere legata a motivi esterni. Io non mi risposo, perché così sarò per tutta la vita un tale per te, che devi aver capito che hai sbagliato. E ti roderai il fegato, quando vedi che io non sono sposato. Quando vedi che non sono sposato. Capite che queste scelte di fedeltà non valgono niente. Sono fedeltà a se stessi e basta. Alla propria cocciutaggine. Può essere legata a motivi esterni, come la dimostrazione coniuge che non doveva separarsi. O per meglio essere accanto ai figli. No, io non mi separo per i figli. Oppure mi separo ma non mi risposo perché voglio essere accanto ai figli e risparmiare a loro una ulteriore sofferenza. È un motivo valido, serio, può accadere con quell'attenzione, dicevo prima, di non soffocare i figli, ma capite che è un motivo, attenzione, una vita che deve trovare la sua giustificazione, almeno per 15, 10, 20 anni. Quello che serve sono nei figli. E capite, secondo me, so, poi parlate voi che siete più esperti di me, un figlio può essere totalmente la giustificazione del non risposarsi? Un elemento decisamente positivo in queste circostanze è il riprendere o entrare in qualche gruppo di condivisione o di preghiera. Cioè, riprendere quello che dovrebbe essere a fondamento delle scelte. Signore, dove vuoi che io vada? Prima di allora sono scelte a te, dettate dall'istinto, dal si dice, poi cosa diranno, se mi risposo. Io devo verificare per chi faccio la scelta, a partire da cosa faccio la scelta. Faccio la scelta solo a partire da me stesso, mi risposo. Da dove parte questa scelta? Perché ho scelto di sposarmi? Così va presa la via dei sacramenti. È indispensabile un accompagnamento, un sostegno spirituale da parte di qualcuno. E così prende consistenza la preghiera. E allora si può, davanti a questa situazione che mi sono posto chiara, io voglio risposarmi oppure voglio rimanere fedeli in tutti e due i casi per vedere, per verificare se è la scelta giusta, a chi devo fare riferimento, devo fare riferimento veramente alla mia fede. Anche nel caso della fedeltà, perché come spiegherò, non so, oggi o comunque post domani certamente, la fedeltà nelle nozze è una fedeltà a Gesù. E in Gesù trovo la fedeltà a una donna che mi ha tradito, a un marito che se n'è andato. Se no sarete perennemente altre donne. Cioè è a partire da Lui, è a partire da Gesù che capisco, posso intuire che ci può essere un motivo anche per dire no al nuovo matrimonio perché ho capito cos'è il fondamento. Ma diversamente da questo si farà, come dicono tutti, no? E pianificando, come purtroppo la stampa sta pianificando e ci guazza dentro e tanti preti compresi ci giocano dentro sulla pelle anche delle persone, dire ma adesso con Papa Francesco si può fare tutto, adesso con il sinodo, sì, no, non è uguale,
È una fesseria, un imbroglio patente. Ma te lo spiegherò meglio fra tre giorni, urlando. Cioè, se io voglio cogliere la luce come cristiano, sto dicendo, io non sto parlando di un'assemblea di non credenti, sto parlando di un'assemblea di credenti. E io in mezzo a voi voglio essere il segno di chi crede che Gesù è vivo in mezzo a noi. E al di là delle parole sa agire e incrociare i vostri sentimenti, più di quanto non lo possa fare io con la mia parola. Io voglio essere testimone di questo Gesù vivo. È a partire da questo Gesù vivo che io trovo significato nell'una scelta dell'altra. È a partire da questo Gesù vivo che io trovo il significato anche nel mio sacramento fallito. Perché scopro che rimane il sacramento. E scopro perché. E quindi del rapporto vivo che in questo segno ho con Gesù, il vivente, il risorto. Pensate che talora su questi discorsi, lo dico perché in qualche assemblea mi è accaduto, non parlare troppo della presenza di Gesù nella coppia, perché se no chi è separato, risposato, potrebbe sentirne sofferenza. E no, io devo dire a voi risposati che voi vivete, siete il segno di Gesù vivo, siete ancora sacramento. E qui dovremmo far chiarezza, non so se queste cose mi verranno quando ne parlerò post domani, ma va fatta chiarezza. Cioè, attenzione, il sacramento non è una gabbia giuridica. È un luogo che Gesù ha scelto per manifestarsi. Gli sposi separati che rimangono vivi continuano ad essere segno efficace di questa presenza di Gesù che continua a amare chiunque e comunque. Voi siete i testimoni che Dio ama anche i risposati, che è misericordia per loro, perché Dio non molla nessuno. Il non mollare il coniuge, la moglie, il marito e credere all'indissolubilità vuol dire voi volete essere nella Chiesa, segno che Dio non molla nessuno, compreso vostra moglie e vostro marito che vi hanno abbandonato. Non li molla, come voi non mollate i figli. I risposati hanno bisogno di voi per chiedere, per credere la misericordia. E Gesù non vuole solo un magistero fatto di papi e di vescovi che gridano la misericordia, vuole testimoni operativi della misericordia. E voi siete segno efficace di Gesù che continua ad amare anche nella separazione. E qui è la prova del vostro cammino, saper amare nella separazione. Cioè voler bene, saper perdonare, qui un'altra tappa del percorso dei coniugi che si separano, arrivare al perdono del coniuge da cui si è stati lasciati. Perché siete il sacramento di questo amore. Ma questo lo posso trovare solo alla luce di Gesù. Quindi devo dire riscoperta del sacramento e quindi del rapporto vivo con Gesù Signore, il vivente, il risorto, ritrovarsi in Lui, il separato fedele, lo sposo delle nozze celebrate. Rinnovare il sì, approfondire il dialogo con Lui, nella parola, nella preghiera, nei sacramenti. C'è la novità alla quale si appende, non so come dire, che fa da perno a un separato che vuole fare delle scelte, nel caso della scelta della fedeltà, decisamente è l'unico fondamento, la novità è che Lui è vivo con voi e in voi. Voi siete la dimensione sacramentale più difficile che c'è nella Chiesa. Io sono sacramento di Gesù Pastore. Ma voi, separati, siete il sacramento di Gesù Sposo collocati nella situazione più difficile. è la situazione dell'abbandono, è Gesù sulla croce, quando è abbandonato da tutti e continua ad amare. C'è il sacramento di quel Cristo che vive in relazione quando gli ha rifiutato la relazione d'amore. Comprendo che è un sacramento difficile, però vorrei subito mettere in guardia, siccome vedo tante cose nella vita della Chiesa, fate attenzione che il sacramento non è un contenitore, una vita. Ah, io sono separato, fedele. Meno lo dite, meglio è. Perché è meglio che si veda più che si dica. Avete capito la differenza? Meglio che si veda che siete fedeli, più che dirlo che siete separati fedeli. Cioè, l'essere sacramento di Gesù non è essere sacramento verbale, parolario, narrativo di Gesù. Essere sacramento, cioè io sono una persona che ama. Così si concettualizza il fatto che la separazione come condizione di vita non è un tormento, ma è la continuazione di una chiamata alle nozze. Cioè nella chiamata alle nozze di Gesù si può ricomporre il senso di una storia interrotta. Perché quando avete celebrato le nozze, anche quando non lo sapevate, perché alcuni di voi forse non erano credenti, o perlomeno non praticanti al motivo del momento del matrimonio, ma riscoprendo Gesù come sposo, va a capire, ma guarda, io quando mi sono sposato già avevamo unito la nostra vita in modo indissolubile a Gesù. Gesù aveva unito la sua vita, la sua presenza. Gesù ci aveva partecipato, questo ve lo spiegherò dopo, ci aveva partecipato il suo indissolubile amore. C'è l'origine quello catalano. Non è che l'origine di questo tipo di vita si colloca quando voi la scoprite o dopo la separazione, si colloca al momento delle nozze. Il vostro vivere la separazione fedele è nato alla forza, la sua origine già nel sacramento delle nozze. Così prende corpo un ideale di nozze che si possono concretizzare in vari modi. E qui ognuno di voi può ovviamente sbizzarrirsi. La condizione di separato che intende rimanere fedele al sacramento è una condizione molto, molto delicata, molto fragile, so come dire, difficile in questo contesto nel quale e tutto chiama a ragionare con altri criteri. Siete, lasciatemelo dire, non offendetevi, delle persone umanamente non normali. E quindi non potete pretendere di essere capiti nella scelta. Dovete cercare di essere accolti nella vita. Capite la differenza? Non hanno capito la mia scelta, anzi la disapprovano tuttora. Però mi vogliono bene dell'anima, perché vedono quello che sto facendo, come vivo, il servizio che faccio, come gestisco i figli, come cerco ancora rapporto con il coniuge da cui mi sono separato. Cioè, devo far cogliere il valore, non la scelta. Devo saper cogliere i frutti più che l'albero in questo caso. E per far questo c'è bisogno di un aiuto reciproco, c'è bisogno di una guida spirituale per la crescita, perché c'è il rischio di galleggiare, c'è il rischio anche di fregiarsi della medaglia d'oro della resistenza. Io sono separato fedele, però al di fuori di questa dichiarazione, sei più un seminatore o seminatrice di zizzania, di chiacchiere, che una donna che ha maturato il dono, l'oblazione completa, il dono totale di sé. La donna sposa, non più sposa di un uomo o di una donna, ma sposa dell'umanità, come è Gesù, sposa della Chiesa. La donna che vive questo sposalizio perché è tutta spesa. Da quando mi sono separata non ho più posto un tetto all'amore, perché la mia misura è la non misura. Allora questo parla da sé. Per far questo bisogna darsi una regola di vita, vedere come gestire le proprie giornate, perché non si mantiene un ideale di questo tipo senza preghiera, senza parola, senza eucaristia. Cioè non riesco a pensare, ci sono dei separati fedeli che sono sostanzialmente degli imbalsamati post matrimonio. Tale era, tale rimane, l'hanno imbalsamato, e lui sì, ti ricordi, quello che aveva sposato la tizia, quello che aveva sposato quell'uomo, ma non è cambiato più niente. State tranquilli che l'etichetta di separato fedele è meglio che non la usiate, perché è un contromessaggio, perché voi andate dicendo, quando non siete così, andate dicendo che ha ragione quelli che si risposano. Nella misura in cui si entra dentro questo percorso c'è necessità assoluta di continuare una formazione. Perché mentre nel matrimonio c'è la presenza del partner che è sollecitazione, che è il non sedersi, che è proprio essere stabilmente dentro il dinamismo d'amore, quando si è soli è facile sedersi. È facile fare della propria casa la nicchia della propria presunta santità. Io sono bravo, non mi sono risposato, io sono fedele e faccio della mia casa proprio il nuovo altare, la nuova nicchia proprio di autopresentazione, attenzione a questo. Ecco perché è indispensabile la formazione, che vuol dire un contatto costante, continuo con lo sposo, con il Signore, con la sua parola. Vuol dire cercarlo, vuol dire voglio incontrarti, voglio vederti, quasi, come nel Cantico dei Cantici. Lì si gioca la vostra sponsalità, perché ho visto tanti separati, separate fedele, tornate più allo stadio di zitelle e zitelloni che sposati maturi. E capite cosa vuol dire senza che ve lo spieghi. Va bene, buon proseguimento.
Abbiamo un po' di tempo per così la prima risonanza, domande a Lorenzo, riflessioni così, prima del prossimo intervento.
Facciamo un po' di risonanza, poi facciamo un po' di prima.
Coraggio.
Scusate, ecco, chiediamo di venire qua perché sennò
sono un chiarimento. C'è un modo per utilizzare una frase? utilizzare la propria espressione, il nostro modo di dire, quando dice il matrimonio fallito, è una cosa che non fa star male. C'è un altro modo di partire per cambiare questa espressione, perché dico per me il matrimonio fallito mi pungi il cuore, cioè dico, come si può sostituire questa cosa?
Studiatela anche voi.
No, ma anche voi, anche io non la dico, io non la dico.
Ma comunque io la uso perché l'ho sentita dalle vostre labbra.
No, io non l'ho detto mai, cioè io l'ho fatto sulla sedia quando devo dire.
Nessuno di voi ha mai usato la parola fallimento?
Sì, ma anche a caso di matrimonio mi passava.
Allora dimmi, altro è far fallire una relazione, ma il sacramento non è fallito.
Questo è dico, la tempo spesso, la vado, cioè, guarda caso dico, signore, non me la devo dire, perché ti comincia a far male. Perché già hai i tuoi dubbi, come che dice bene, ho letto nella sua relazione, eccetera, eccetera. Dico, poi sentirmelo dire da tanti ecclesiasti, o da sacerdoti, o da vescovi, o da persone insomma più forti di me spiritualmente, mi ributta giù tanto. E allora dico, ma questo matrimonio fallito, Gesù fallito, no. Cioè, mi perdoni,
Prego. Siamo noi lì, io venire avanti.
Scusate, ma il microfono mobile è così. E quindi...
allora, parlando per questo del pensamento in cui ci diciamo che non c'è trovare, sappiamo come è un momento molto delicato. Come noi che già abbiamo guardato questo momento, come possiamo essere promotori, sollecitatori all'interno delle nostre comunità, ovviamente la parrocchia, prima di cosa, come possiamo essere perché la parrocchia sia accanto a chi vive questa situazione, c'è il risolvimento dell'alleggiamento, come si è detto, al fine di creare diciamo, un precinto, ma non per chiudere in bassa mare la persona, ma per creare che possa essere come noi che diciamo tu, qual è la attaccata da Lucia Calli, che ce l'ha preso tanto.
Non so come rispondere perché non ci è riuscito Gesù, non ci è riuscito lo Spirito Santo a cambiare certe situazioni, quindi credo che occorra solo la buona volontà e la testimonianza. Perché dei separati fedeli ha parlato nell'81, quindi sono passati 34 anni e ha parlato proprio di essere di promuovere cura, eccetera, e non si è messo poco nulla. Io ho una mia opinione che è quella che porto avanti anche con la fondazione, con il progetto Mistero Grande, che è quella di dire che la Chiesa non ha più bisogno, per modo di dire, di sollecitatori, di idee, di documenti, ha bisogno di come diceva Paolo VI, di testimoni. Noi dobbiamo fare un popolo di famiglie che crede. Noi dobbiamo fare un popolo di famiglie cristiane che sanno cosa vuol dire la separazione. Noi chiediamo a un prete, avete tutte le ragioni, intendiamoci bene, chiediamo a un prete di accogliere il separato fedele. Ripeto, avete tutte le ragioni. Ma quelle benedette coppie cristiane sante, che si dicono sante, che non si degnano di essere attente a un separato fedele e sanno cosa vuol dire la separazione. Perché sanno cosa vuol dire avere una moglie e non averla più, avere un marito e non averlo più. E allora perché le famiglie cosiddette sane e sante non diventano operative di una comunità ecclesiale che accoglie? Io voglio promuovere un popolo che accoglie i separati, non un prete. Certo, se l'accoglie il prete lo accoglierà, ma nella misura in cui capirà che proprio dentro il mistero della coniugalità, come della separazione, si nasconde il mistero di Dio. Sì, anche nel separato fedele si nasconde il mistero di Dio. È il Dio nascosto. È il Dio che non si capisce. E accade che noi certe volte non capire come Dio si comporta, perché accadono le cose. Quindi, accanto a, se voi trovate modi per farvi accanto ai vostri preti, fatelo. E, però, come sentivo da qualcuno di voi qui presenti, il rischio è che qualcuno vi risponda anche male, o addirittura insomma metta il punto interrogativo sulla scelta di non sposarsi, dica ma vale la pena, ti par giusto? Allora, davanti a questi rischi io dico parlate quando ritenete di poter trovare un appoggio, ma anche pronti a non scandalizzarvi se troverete una risposta non comprensiva. Nello stesso tempo organizzatevi tra di voi, come dire, pregate, date testimonianza che i sacramenti, che i separati fedeli sono ancora testimoni della bellezza dell'amore. Cioè la bellezza del progetto originale di Dio non finisce quando uno dei due si va. C'è un volto di bellezza che si chiama volto dell'amore impossibile, della quale siete testimoni voi. Volto dell'amore impossibile, perché sembra impossibile amare ancora dopo essere stato fregato, tradito. Però è separato, vedere può essere questo volto dell'amore di Dio, questa bellezza dell'amore di Dio. Quindi Maria Pia, fate quello che potete, cercate, sapendo che la vostra forza viene dalla vita, viene dal vedere la vostra testimonianza. E, però il futuro lo vedo nel maturare le cosiddette coppie cristiane ad essere attente alle famiglie in sofferenza e alle famiglie e alle persone separate. Perché questo, no, voi non vi accorgete, ma io sono qualche anno in più, si rischia di reinventare una chiesa clericale. Penso a tutta la letteratura che ho cercato di leggere in questi mesi sull'attenzione alle famiglie ferite. Tra libri e articoli di giornali è riempito il mondo in questi mesi qui. Ma fate attenzione, chi deve curare le famiglie ferite? Sono i preti, e si rischia di pensare così, perché la gente finisce da pensare così, perché il prete deve dare la comunione. Le famiglie ferite verranno curate se ci saranno famiglie sane, che come buon samaritano si piegano a curare le ferite. Ma se io non ho famiglie sane, i feriti rimarranno feriti, i separati rimarranno soli. Quindi devo portare avanti sì la strategia dell'essere attenti alle famiglie ferite, ma devo altrettanto essere attento ad accelerare l'attenzione alle famiglie, perché siano sane, perché siano senza dentro di sé la missione di essere questo amore che cura, amore che salva, amore che accompagna, amore e tenerezza, in tutto il vostro amore, con tutte le declinazioni che esso possiede. È tutto amore da esportazione. Tutto amore da esportazione. Se io faccio delle coppie che non esportano nulla di ciò che producono di amore, non vivono il sacramento di Gesù. Ecco perché avere delle coppie così, come dire, genera anche novità nella comunità.
Volevo chiedere a te, Lorenzo, ho ascoltato due testimonianze negli ultimi tempi, una psicologa ci fece fatto formazione per la nostra situazione di terapia a Milano, ci diceva che una persona deve imparare a essere sola nella vita anche nella coppia, e che molti dei danni che si hanno nel matrimonio sono legati al fatto che appunto c'è questo, come dire, appoggiarsi uno all'altro, diciamo, questa solitudine io la leggevo appunto come la solitudine col Signore. Allora in un altro intervento invece un prete ci diceva che è il battesimo che ci abilita a vivere queste nozze di partenza con il Signore, e verso il battesimo noi partiamo vivendo queste nozze. Allora la domanda è, ma può essere che la separazione diventi anche un'occasione appunto per scoprire questa che il mondo era già proprio in partenza, per imparare a stare col Signore, che ci diceva anche la psicologa, che tante volte non aiuta appunto il matrimonio stesso, perché si vive in modo generale.
È vero che già nel battesimo, cresimo ed eucaristia si vive la pace di Dio. Tant'è che ormai rimane poco, qualche frammento storico, ma in realtà i primi secoli della Chiesa erano ricchissimi di questo riferimento nuziale. La veste bianca, per esempio, che viene data ai bambini, che è antichissima, proprio fin dai primi secoli, era simbolo della veste di nozze. Nozze poi che venivano, come dire, compiute con la comunione, perché il vertice era l'Eucaristia, il battesimo, il dono dello Spirito, che da pienezza e l'Eucaristia sono nozze. Dopo le nozze c'era eventualmente il fatto che qualcuno con le nozze tradisce, il sacramento della riconciliazione veniva dopo. E vabbè, qui letteratura ne avete finché volete, ce n'è di su questa dimensione nuziale dei sacramenti di mediazione cristiana. La differenza è vero che tutti nascono, tutti con il battesimo acquistano questa dimensione nuziale. Soltanto che questi due battezzati diventano sacramento permanente di Gesù, sposo vivo della Chiesa. Cioè specificano quella comune fondamentale vocazione battesimale, la specificano quale Cristo io che volto di Cristo rappresenta. Noi sappiamo che ci sono due volti che Gesù ha ritenuto indispensabili nella sua Chiesa. Il volto del pastore, della guida, del maestro, per dire che c'è un solo Signore, un solo maestro, un solo pastore, una sola guida, che è il sacerdote. Anche se sono tanti, c'è un sacerdote solo, del vescovo, e viene consacrato nella singolarità, non viene consacrato a un gruppo di giovani, anche se sono un gruppo, viene consacrato a uno, perché è consacrato alla singolarità. Perché è sacramento di Gesù capo, e di teste ce n'è una sola, per usare l'analogia di Paolo. Nel caso del matrimonio invece non è consacrato lei e lui, è consacrata la relazione, lei e lui, è consacrata la relazione. È questo che cos'è, io posso andarmi, ma è stata consacrata, questa qui è parte viva, è stata consacrata la relazione. Allora, di che cosa sono sacramento? Che volto di Gesù esprimono? Il prete al singolare esprime un Gesù al singolare, è l'unico Signore, l'unico capo. Loro cosa esprimono? Una relazione, sono sacramento di una relazione. Quale relazione? Teologia, la relazione di Dio con l'umanità, di Gesù con la Chiesa. Cioè esprimono Dio in quanto in relazione permanente con l'uomo, il cui apice di relazione è l'incarnazione, in stato relazionale di amore affettivo. esprimono la relazione permanente di Gesù con la Chiesa. Gesù in questo momento è in relazione con questa comunità riunita nel nome del Signore. In ogni momento Gesù è unito, vive una relazione sponsale. In tutto il mondo si celebra l'Eucaristia, vive una relazione sponsale. Loro sono il sacramento che Gesù vive in modo sponsale la sua relazione di amore, attualizzano la relazione d'amore. Quindi tutti siamo chiamati a vivere la relazione d'amore, nel momento in cui siamo singole persone, siamo chiamati ad una unità piena con Dio. Gli sposi ricordano a tutti, singoli, preti, frati, suore, solo battezzati, ricordano che la vita è una vita sponsale, che conduce all'unità piena con Dio. La riprova di questa sponsalità cos'è? L'Eucaristia. Noi facciamo fatica a, come dire, a usare questa parola sponsale, perché penso alla mia generazione, perché la parola Gesù sposo era usata solo nei conventi femminili. Solo nei conventi femminili. I quali, non avendo marito, ovviamente le suore dovevano fare un riferimento a. Per cui c'era tutta una spiritualità fondata su questo. Ma è perché abbiamo perso la dimensione di sponsalità come appartenente a tutta la Chiesa. Ora, ci sono dei segni che dicono in modo evidente la nostra chiamata alla sponsalità. Che unione abbiamo noi con Gesù in Eucaristia? Una unione superiore a quella del maschio e della femmina, che fanno l'amore. Quindi la parola nuziale è una parola povera per dire le nozze che facciamo con Dio. Perché la nostra unità con Dio sarà infinitamente superiore a quella di un uomo e di una donna che fanno l'amore. Perché restano due e noi saremo uno con Gesù, uno con Dio. Ecco perché gli sposi sono lì a dire a tutti. Uno dei sogni che io ho è che si capisca, non so quando accadrà, io non vedrò certamente questi frutti, che si capisca che il sacramento del matrimonio è un dono per la Chiesa. Noi abbiamo fatto del sacerdozio dono indispensabile per la Chiesa, ed è giusto, ma non è solo il sacerdozio indispensabile per dire Chiesa, Gesù Pastore, è indispensabile anche questo, perché io ho bisogno di sapere come mi trovo la mia unità con Dio. La cosa della buona battuta così in una diocesi della Sicilia, a una riunione del clero, mi hanno chiamato a parlare del sacramento del matrimonio e io parlo con un po' di entusiasmo, diciamo così, sul sacramento del matrimonio. Alla fine alza la mano un sacerdote, anziana, mi dice, Lorenzo, dice, mi pare che lei esageri un po', dice, col suo entusiasmo per il sacramento del matrimonio, perché dice, se lei la mette così, chi ci sarà che si farà prete? Non avremo più vocazione al sacerdozio, avremo solo vocazione all'amore, perché è così bella come la presenta. No, dico, ci saranno ancora, però io ho bisogno, io prete, ho bisogno delle vocazioni al matrimonio. Perché dico, nell'altra vita, io voglio cogliere che tipo di unità sarà vostra vita, l'orientamento, come io sarò uno con te Gesù, come io sarò uno con te Padre, Figlio, Spirito, come, fammi capire, c'è una strada, sì c'è la strada, ma c'è la sorveglianza, c'è la strada, quell'una caro, umana, che è l'una caro con l'Eucaristia, anticipo di quell'unità infinitamente superiore che si vuole dire. E io dicevo a quel prete, dico, non vorrei avere con Gesù una unità di tipo presbiterale, dico, non a caso, come vanno d'accordo le scuole così, però d'accordo anche io, come vanno d'accordo i preti, tanto così, senza praticamente disprezzare la mia presbiteria. Cioè, io prete ho bisogno del segno dell'unità, per capire quale unità. E il matrimonio, l'una caro, matrimonio, è proprio un indice, no? Come la freccia che indica il nord, è in quella direzione, non è il nord, ma è in quella direzione. L'unità con Dio. La vostra unità deve diventare dono per la Chiesa, per il mondo, è sorgente di unità per, e i vostri vuoti di separati fedeli devono dire il vuoto del mondo che reclama unità. Voi portate sulla vostra carne non solo le vostre ferite, portate nella vostra carne le ferite del mondo che chiama unità. Quante chiese ferite dalla separazione, dalla divisione, dalle contrapposte, quante comunità che si contrappongono, quante nella società ferite di divisione. Voi portate nella vostra carne queste ferite che chiamano unità e che dicono che il mondo ha bisogno dell'unità. Chi la darà l'unità? Quali sono i pozzi di unità per il futuro della società e della Chiesa? Chi porterà unità nella Chiesa? Capite? Sì, certo, anche il prete, ma se noi facciamo solo prete, noi faremo un'unità verticistica. Sarà un'unità che prete e sposi, sarà un'unità costruita come una comunità, tutti insieme. Sarà speranza per i battezzati. Chi indica la vocazione ai battezzati? Ai singoli. Quanti che non si sposano oggi? Ma qual è la vita spirituale per questo? Cioè, noi abbiamo finito per pensare che il matrimonio è qualcosa fatto per gli sposati. Cancellato totalmente. Vi ricordo l'articolo del Catechismo della Chiesa Cattolica, 1534. Ordine e matrimonio sono istituiti per il servizio altrui. Se contribuiscono alla salvezza personale è solo in quanto sono posti al servizio degli altri. Cioè è un dono per la Chiesa, quando lo scopriremo? D'altra parte dico, quante sono le coppie disponibili a far coscienza, ad aver coscienza che il mio matrimonio lo vado a celebrare in chiesa perché voglio che il mio matrimonio sia un dono per la comunità, per la parrocchia. Quindi ho perso il filo, non mi ricordo più dove sono partito, comunque. Ah sì, della sponsorità. Quindi è un sacramento proprio per la Chiesa.
Io, così ascoltando oggi a certe tesi, credo di essere passata tra la prima e la seconda fase e di essere nel senso, in un certo qual modo, sicuramente ho apprezzato la mia unione con il Signore, grazie anche al vostro aiuto, al vostro appoggio, anche quello del direttore spirituale, ecco, però adesso mi sembra di essere un po' lì, cioè che sto sorvolando, no? non atterro da nessuna parte. E a volte appunto mi sento da parte di altri spingere a fare ora questo, fai quell'altro, fai volontariato, vai in Africa, vai. E, era proprio l'altro giorno per il cellulare per leggere che con un'amica ho avuto uno scambio di battute e perché mi stavo un po' parlando di questo convegno, dei temi che c'erano, in particolare avevo fatto menzione di quello di ciò di cui parlerà Stefania, e lei naturalmente un po' influenzata, pur credente, praticante, insomma influenzata da quella che è la mentalità corrente, mi aveva espresso la sua sfida strada della santità, mi sa, che può sgorgare dal dramma, dalla separazione, cosa significa appunto le domande di questo professore, ecco, altre domande che non ho fatto, scusa se magari anticipo, ma mi sembrava che avermi bene.
Microfono.
No, che cominciamo ad inserirmi bene con quello che ha detto Lorenzo. E per quanto mi riguarda, ce l'ho detto, lo dice perché c'era quell'intervista tua, che l'avevo già accennato, io ho detto comunque il tema non è sviluppera poi a Corino. E lei mi dice, mi ribatte anche per la pubblica, che vuoi diventare santa? Cioè, no, perché resti anche male, no, queste cose, quando mi veniva voglia di non rispondere più, infatti ho messo giù. Poi dopo ho detto, boh, una risposta di ragione, della tua risposta, tutti noi battezzati dovremo perseguire questo obiettivo, ciascuno secondo la sua vocazione nel suo ambito di vita, io che ci dovremmo, no? Lei dice, e questo mi ha lasciata così, lascio anche a voi, forse è vero, forse è ragione anche, non lo so. martirio che non per la santità.
Che non per la
santità, mi dice lei. Per tua volontà, dice, lontana dalla santità. Perché secondo me dentro questo lei può dire che io sono un po' chiusa, rimasta chiusa in me stessa, non so se agendo, non voglio la mia, forse dal suo punto di vista felicità, perché non so bene dove mi vuole mandare, perché volete in qualità vorrei che mandata. Ecco, io in effetti sono un po' così perché non so dove parlarmi, dove, forse perché ancora è andata alla speranza che comunque conservo e credo conserverò, credo sempre, anche di una riconciliazione con mio marito, quindi non ho qualche sbaglio, qualche paura, forse di rompere qualcosa, se mi lascio la profitto di qualcos'altro, ecco, non lo so, ecco, io ecco, no, volevo scrivere questo. Scontro la mia parte del martirio, non so che fanno adesso, per quello che mi ha esagerato, non lo so, cosa, sono io ho cosa che ho fatto, mi fermo da troppo tempo e boh, mi ho cominciato, però non è che non ho le palle, credo molto lungo, neanche 3 anni, vivo separato.
Sia impossibile pensare di essere capiti. Cioè mettetevela via, perché adesso è ancora poco, ma avanti sarà peggio. Mettetevela via che non sarete capiti. Però non dovete chiudervi dentro a non essere capiti, dovete fare di questa circostanza, di questa occasione, una possibilità di crescere l'umanità. Cioè loro devono vedervi più donna, più maschio, più femmina, più belle, più limpide, più serene, più coerenti. Cioè devono vedere la bellezza di un'umanità che non è stata deturpata da una separazione, ma ha individuato una via che fa crescere la bellezza. Questo mi pare che sia la parola carne, quindi non parola parlata, ma parola carne, parola comportamento, che può essere di risposta anche a chi chiaramente non capisce. Io ricordo una discussione feroce proprio con un medico, feroce, che poi si è portato per un po' di tempo, io a un certo punto sono sbottato. Era un medico ateo, ma proprio di quelli atei convinti, con la testa, col cuore, con tutto. E mi torturava per il fatto che io, un giovane prete, ho scelto il celibato. Alla fine me ne sono trovata dicendo, perché se non potevo non rispondere, guarda, dico, mi stupirei se tu capissi. Quindi più pronto lì che non capisci, meglio io trovo la mia identità. Perché capisco che c'è una risposta sola, una spiegazione sola, è quel Dio che tu non conosci. E se tu non conosci, come puoi farla sola? Quindi adesso sono ancora più convinto. Perché la mia scelta sempre Dio non può essere capita. Finché tu non credi in Dio, non potrai mai capire di Dio. Così dicasi, secondo me, di certe situazioni separate fedeli. Finché tu non entri nella logica di Gesù Cristo, non puoi capirla. Meglio che non capisci. Se no vuol dire che non sarebbe anche una cosa seria.
Thank you. Grazie.